Allora, siamo tornati. Sta parlando Fonseca, quindi più tardi andremo anche a sentire qualche parola del tecnico del Milan. Intanto vi dico, l'Udinese è molto aggressiva e motivata, dobbiamo giocare al massimo livello. No, oggi è un po' più, a me mi sembra un po' più sollevato Stefano, sempre con questa barbettina, però non proprio incolta come le altre volte.
Sì, una rasatina la fa, una toccatina la fa,
mi sembra un po'
insomma,
più sollevato. Mi sembra un po' più sollevato.
Ma questo non è calcio.
È calcio, Paolo. Però fatta la barba perché è troppo a barba.
Vediamo. Buon pomeriggio,
Marco.
Ciao
a tutti. Buon Maracanã.
Buon pomeriggio, buon Maracanã a tutti quanti. Siamo entrati in corsa mentre sta parlando Fonseca. Salutiamo tutti coloro che sono all'ascolto attraverso la nostra applicazione, ma anche coloro che sono collegati attraverso le TV. Le ricordiamo. Salutiamo gli amici di Teleuniverso. Tra l'altro, vi ricordo l'appuntamento di lunedì sera alle 21:05 con Bordo Campo per commentare un po' tutto, Serie A, Serie B, le vicende insomma delle squadre impegnate nelle varie categorie. Quindi mi raccomando, Bordo Campo 21:05 lunedì sera, poi lo ripotete rivedere qui in replica il martedì a partire dalle ore 19. Allora, detto questo, vado a ricomporre la squadra. Ci sono tutte e tre, sono pronti. Allora, di nuovo buon pomeriggio a Daniele Garbo. Dani, ben trovato.
Ciao ragazzi, ben ritrovati.
Ci siamo scatenati nella prima parte. Buon pomeriggio a Massimo Bonanni, che è subito entrato a piedi uniti proprio su Motta. Di nuovo buon pomeriggio.
Ciao ragazzi.
E poi sì, lo scatenato Simone Braglia. Ciao Simo, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, mentre sta parlando Motta, sentite, vi aspettate, così approfitto, visto
Fonseca,
che...
Fonseca, Motta già parlato.
Scusami, Fonseca. Mentre sta parlando Fonseca, vi aspettate... Simo, parto proprio da te, insomma, che parlavo spesso con Milan insieme a te. Ti aspetti... io oggi ho letto una formazione, non ci sono Tomori ed Ebram. Pensi che siano queste le scelte?
Ma non lo so se siano queste le scelte o meno, ma aspetto un Milan che dimostri di essere da Milan e che dimostri una compattezza che fino ad oggi non c'è stata.
Quindi dice di vedere qualcosa che fino ad oggi non hai visto, insomma.
È lì da vedere, cioè la compattezza.
Ma se perde, cioè se non vince sta partita, che succede? Ricominciamo? Cioè, si prende in considerazione qualcosa oppure si va avanti così?
No, ma nel mio considerare anche il discorso legato a quello che è, io sarei curioso di vedere anche la società che prenda una posizione netta nei confronti di un tecnico che secondo me in questo momento soffre più che altro l'assenza della società, in termini proprio di comunicazione. Non c'è nessuna comunicazione senso d'appartenenza da parte della società nei confronti di chi deve condurre la gestione tecnica della stessa società.
Però mi sembra che un segnale di star vicino all'allenatore è stato mandato, ho letto giorni fa, fiducia totale, tutti quello che
abbiamo letto. L'abbiamo letto, però voglio dire, come dice Simone,
ma perché tu lo conosci? Scusami Stefano, se arriva un risultato negativo che fai? Non,
io nei giorni scorsi sono stato, ma non era un discorso sulla posizione di Fonseca, è come
vietato sbagliare,
mi sono espresso male, ma il concetto è quello di Simone, cioè voglio dire, non vedo una compattezza, un'unità di intenti come si dice in questi casi, e vedo un allenatore non irritato però abbastanza teso, sotto pressione, giusto che sia così perché alleni il Milan, non è che può pretendere altro, per carità, però ci sono stati degli episodi contraddittori che hanno lasciato a desiderare sul piano della gestione. Allora dico, sono d'accordo con te, vietato sbagliare, il titolo calza a pennello, ma aggiungerei quello che hai detto tu, cioè voglio dire, mi hai detto Simone, scelta netta da parte della società, andiamo avanti fino alla fine della stagione,
okay.
Cioè diamogli un tempo, perché ogni volta allora che fai? Vinci con l'Udinese, pareggi l'Udinese, poi con la Juve per... cioè, non è che puoi fare sta altalena, no? Allora, o decidi di esonerarlo e di fare un altro tipo di scelta, oppure vai avanti così con tutti i casi, le situazioni da risolvere, da migliorare, sia sul piano tecnico, tattico, che sul piano comportamentale. Abbiamo visto, vedi Firenze, insomma, per esempio.
Vabbè. Garbo, sei d'accordo?
Ma francamente il Milan a me non mi ha mica convinto ancora.
No, manca a me.
sono in cerca di capire che squadra è, perché se è quella che abbiamo visto nel derby sarebbe da scudetto, ma siccome non è quella che abbiamo visto nel derby, che è stato un episodio abbastanza isolato.
Beh, l'Inter non sarebbe nemmeno da primi quattro posti se quella vista nel derby.
È una squadra che ogni tanto si accende, più delle volte si spegne, e l'allenatore secondo me non è così certo sulla sua panchina, sono ancora convinto che sia sotto esame, e quindi ha dei giocatori che vanno a corrente alternata, uno su tutti Rafael Leao, lo stesso Thiago Tete Hernandez adesso è squalificato, ma insomma è un giocatore che vale molto di più di quello che ha dato finora al Milan, e quindi è una squadra che mi lascia molto perplesso, e ancora non ho capito che tipo di squadra sia, se è carne, pesce o verdura, che roba è.
Bonanni,
credo che queste due partite siano per me fondamentali per l'allenatore. Deve fare una vittoria con l'Udinese e poi deve vincere con il Bruges. Se stecca una delle due, soprattutto magari quella in Champions, si complica di molto il suo cammino, non solo in Champions, parlo in generale. Poi in campionato, dopo il Bruges in campionato, c'è Bologna, c'è Napoli, sono partite difficili da Milan, perché sono scontri diretti, e il Milan comunque è una squadra che deve abituarsi a vincere gli scontri diretti, però io lo vedo ancora in difficoltà e in discussione, non solo magari dalla società, fermo restando che la società magari in questo momento prova a stargli vicino, però secondo me insomma, se lui non riuscisse a fare queste prossime due partite Udinese e Bruges, due vittorie, secondo me si complica di molto.
Io la vedo come te, a me sinceramente non mi convince, poi per carità, giustamente sia Stefano che Simone dicono la società deve difendere l'allenatore, sì benissimo.
No, deve difendere,
cioè deve dargli forza,
decidere se mandarlo via o andare avanti, non se ne può più perché
non
serve a niente. Poi sono d'accordo anche con Massimo e con te, cioè voglio dire che se perdi poi hai risultati che condizioneranno la posizione di Fonseca, perché che fai, cambi Ibrahimovic, Furlani, Cardinale, non li puoi cambiare?
No.
E chi cambia in questi casi quando le cose non vanno bene? Chi paga? Per tutti l'allenatore.
Sì.
Però poi non è che chi arriva? E quello, se arriverà un altro, che farà? Chi è, Mago Merlino?
No.
Allora io sono d'accordo con quello che ha detto Simone, alla fine parte tutta la società.
Va bene, andiamo un attimo avanti, vi voglio portare anche sul Napoli, perché insomma il Napoli può tentare una sorta di allungo, vi chiedo, perché insomma va a Empoli.
Beh, mutuando il linguaggio tennistico che ama molto Daniele, insomma, che è più ferrato di tutti tra noi, cerca l'allungo, deve mantenere il servizio. Empoli e poi Lecce, 6 punti e poi si vede. Aspetta la risposta.
Non gioca
Lobotka.
Perché
attenzione, perché se non fa 6 punti, Lobotka ha grave assenza, perderà, cioè non l'avrà né con l'Empoli né con Lecce. E Napoli deve fare Zinner, deve allungare, deve mantenere il servizio, deve mantenere questo tipo di entusiasmo, di freschezza, di voglia, di ambizione, di fame. Tutto nuovo, perché se toppa queste due partite, il Napoli farà un altro campionato, scivolerà in un'altra dimensione.
Cioè, io prevedo una passeggiata di salute a Empoli.
Benissimo.
Io te lo dico, passeggiata di salute. Li vedo belli, cazzuti, si sono allenati tutte. Vedrai,
grande,
che,
così,
vedrai che roba che combinano. Garbo, che dici? Esagero?
Ma guarda, secondo me Conte tutta questa settimana avrà martellato i giocatori.
Mamma mia, io me lo immagino, guarda.
Ecco, per come conosco Conte, gli avrà martellati, gli avrà detto che è la partita della vita quella di Empoli. E secondo me ha ragione, perché può essere veramente la partita non della vita, ma insomma di una svolta definitiva, nel senso che se vincono a Empoli e poi battono il Lecce, a questo punto diventa veramente una squadra da tenere presente nella lotta per lo scudetto. Io credo che il Napoli sarà fino alla fine in corsa per lo scudetto, assieme a Juventus e Inter. Non vedo altre concorrenti a questo tavolo. Però mi sembra che l'impressione di solidità che ha dato il Napoli dopo la sciagurata partita di Verona sia da questo punto di vista molto importante.
4-3-3 confermato con Gilmour Gilmour.
Alcuni dicono Gilmour. Gilmour.
Davanti alla difesa, il tridente d'attacco Politano, Lukaku e Kvaratskhelia. Queste le scelte. Bonanni.
E anch'io prevedo una vittoria. prevedo 6 punti in queste due partite. Se il Napoli vuole lottare, deve vincere assolutissimamente questi incontri. E credo che, insomma, è vero che ci sono state tante assenze per via dei vari nazionali, però Lukaku ha 2 settimane più di lavoro e sicuramente gli avranno permesso di stare al meglio, ma secondo me Lukaku al 60-70% comunque è un giocatore troppo importante per questa squadra, e io penso che magari, ecco, non farà 20 gol, però credo che Lukaku sarà fondamentale per il Napoli per arrivare fino in fondo.
Lukaku fondamentale. Braglia, tu che dici?
Sì, direi più o meno sulla stessa lunghezza d'onda, e credo che sia più complicata la partita ad Empoli che quella con Lecce, a mio modo di vedere, perché l'Empoli comunque è una delle migliori difese del campionato, ha preso pochissimi gol, è difficile fargli gol, ha una compattezza, andiamo, un'identità di squadra. Vabbè, io
dico guarda come va a finire, ho detto io così, ho aggiunto.
Ma sono anch'io convinto che poi alla lunga nella partita di domenica il Napoli vinca, però non sarà così semplice come magari noi ci immaginiamo che possa essere, perché ripeto che l'Empoli è una delle squadre che ha messo più in difficoltà anche le grosse squadre.
Sì, quindi, sì, vero.
Mi sento anche di dire a Garbo che nel suo trittico di pronostico che ha fatto io inserirei anche l'Atalanta.
Ah, tu l'Atalanta la metti dentro per la lotta allo scudetto. Vabbè, questo turno dovrebbe vincere.
È l'unica. No, ma indipendente.
Come l'unica? Fammi capire, con Napoli l'unica lotta solo l'Atalanta.
Ha sempre detto, Marco, ha detto Inter e Atalanta.
Secondo me, io l'ho sempre detto che secondo me l'unica squadra che può insidiare il Napoli è l'Atalanta.
Ah, il Napoli, scusami, no, l'Inter. Napoli e Atalanta.
E l'Inter lo tiri fuori?
Sì, l'ha tirata fuori dall'inizio.
Sì, l'Inter è per
ma siete
me non,
d'accordo?
Io no.
Per me punta alla Champions.
Io no, però.
Tutti alla Champions. Allora, ascolto, io alla Champions.
Ascolto molto,
l'Inter
ascolto
Champions.
Molto attentamente sempre Braglia.
Ma vince una squadra, però, quindi.
Atalanta, dai, lui dice che l'Atalanta
vince. Io ho sempre sostenuto che il Napoli, anche nella classifica che tu hai fatto dare a tutti noi quattro. Io ho sempre detto che nella classifica per me il Napoli era che vinceva il campionato.
È vero.
Oggi come oggi io dico che l'unica squadra che
può insidiare il Napoli potrebbe essere
l'Atalanta.
Tu sei d'accordo, un giro veloce, sei d'accordo? L'Atalanta la vedi una squadra che possa entrare in corsa per il titolo? Sì.
Beh, in questo tipo di campionato sì, perché voglio dire, nessuno, anche se vedo tra tutte le squadre quella che c'ha qualcosa in più sta facendo malino, l'Inter, e sta a 2 punti dal Napoli che osanniamo e stiamo saltando.
E che questo l'Inter turno gioca per ultimo.
Gioca per ultimo l'Inter, però io sono d'accordo con Simone, alla fine anche con te, con Massimo, cioè alla fine il Napoli avrà ragione di questo Empoli, potrebbe avere ragione di questo Empoli, ma sarà una partita molto dura. Come sarà una partita molto dura anche Napoli-Lecce. Quindi se Conte, che conosce molto bene il tragitto per vincere, no? Il campionato lo conosce molto bene, andrà agli scontri diretti. Abbiamo sempre detto che gli scontri diretti è importante non perderli piuttosto che vincerli. Se tu arrivi, ti attesti un vantaggio, possiamo, se l'Inter stecca, gli prendi 2-3 punti, arrivi a più 5, adesso non lo so esattamente quale potrebbe essere il vantaggio, poi fai Napoli c'ha Inter, Atalanta e Milan e va la sosta. E là, se ci avrà un vantaggio, allora la cosa si fa seria. Io aspetto che mantenga il servizio in queste due partite il Napoli.
Bene.
E deve sperare che l'Inter non faccia il pieno, perché se fa il pieno e mantiene il servizio, il Napoli rischia l'implosione.
Garbo! Sei d'accordo?
All'inizio della stagione, come ricorderete, forse avevo pronosticato l'Atalanta tra le favorite per lo scudetto, però sono stato un po' deluso dall'inizio. Ha subito 3 sconfitte in 7 giornate, che mi sembrano un po' troppe, francamente. Ha 6 punti di ritardo sul Napoli, ha 7 squadre davanti e qualche dubbio comincio ad averlo, anche se sono d'accordo con Simone. È una squadra che gioca un calcio, quando gioca bene è una squadra che può mettere sotto chiunque, però qualche dubbio ce l'ho, ecco, perché ha troppe squadre davanti e 6 punti di ritardo su Napoli si possono recuperare, ma comunque sono 6 punti.
Bonanni.
Daniele, ricordati sempre gli ultimi due anni dell'Atalanta. La partenza dell'Atalanta è sempre stata una partenza stentata.
Sì, sempre lenta.
È vero. È vero.
Bonanni.
Ma sull'Atalanta per vincere lo scudetto, no, secondo me no. Però è sicuramente una squadra che rompe le scatole a tutti, perché è una squadra che corre, che quando va in campo e vince i duelli può vincere con chiunque. Quindi è sicuramente una squadra che io non vorrei mai affrontare. Però io vedo l'Inter avanti a tutti e subito dopo Napoli. Poi l'Atalanta è sicuramente una squadra che, ecco, messo a giocare il campionato, gioco contro l'Atalanta, dico mamma mia. Capito? Sì.
No. Senti, l'ultima, poi dopo andiamo anche ai pronostici. Ci sono due trasferte insidiose per due squadre. Voglio sapere quale secondo voi è quella più insidiosa. Mi riferisco a Fiorentina e Torino. Il Torino va a Cagliari, la Fiorentina va a Lecce. Qual è quella più insidiosa? Proprio
entrambe.
Entrambe, Stefano?
Sì.
Quindi stesso grado di difficoltà.
Perché Lecce, secondo me, ha conquistato pochi punti rispetto alle prestazioni che ci ha fatto vedere. Se recupera alcuni giocatori importanti, a Lecce la prima dopo la sosta è un pericolo. Però insomma, poi la Fiorentina deve sapere anche reagire. E Cagliari ha ripreso fiducia. Sono due trasfertacce, per
due trasferte insidiose. Due trasferte insidiose per Fiorentina e Torino. Bonanni, quella più insidiosa?
Sono d'accordo con Stefano. Probabilmente il Cagliari si gioca tantissimo e insomma la vedo un pochettino un poco più insidiosa magari rispetto a quella del Lecce, però è comunque una partita. Entrambe sono due trasferte difficili.
Entrambe trasferte difficili. Braglia?
Sì, sono d'accordo. Sono entrambe le trasferte, sono due trasferte da prendere con le pinze, proprio per quello che hanno detto sia tutti quanti in merito alle considerazioni fatte.
Mi manca Garbo, Daniele.
Sì, confermo, trasferte delicate per entrambe, anche se mi sembra leggermente più pericolosa quella di Cagliari, perché in serie positiva mi sembra che la squadra stia giocando un buon calcio, e poi l'ambiente di Cagliari, un ambiente col pubblico addosso rispetto a Lecce, può influire un po' di più, ecco.
Sì, comunque sono due trasferte insidiose per queste due squadre, che tra l'altro hanno anche il Torino, ad esempio, davanti non c'è Zapata e si aggrappa a Adams, potrebbe anche accusare qualcosa. Vediamo un attimo, anche se Vanoli insomma in settimana
ha quello, sì, però dico un elemento all'interno dello spogliatoio, c'è una perdita importante, tu sai che non ce l'avrai più fino a fine stagione e perdi veramente il giocatore più forte,
Assolutamente. Allora, vi chiedo una cosa, ritorno sulla sfida invece di domani di Juventus-Lazio. Mi dite come vi immaginate l'inizio di questa partita? Fotografia, calcio d'inizio, si parte,
no,
come ve la immaginate?
Non so dire, la Juventus la vedo più compatta, adesso al netto delle assenze c'è più equilibrio, più squadra della Lazio. La Lazio non è mai stata attaccata a dovere.
Ma tu aspetti una Lazio che parte subito all'attacco?
Beh, ma la Lazio, scusami Marco, dicevamo 13 punti, bella, sei la rivelazione della stagione, sei contento, sei felice, giochi un calcio divertente,
dovrebbe recuperare
associativo.
Guendonzi,
chi?
Guendonzi dovrebbe recuperare.
Allora, manca Lazzari però, che non è, che è un altro tipo di valenza.
Però.
Sì, ma però spingere più Lazzari.
Anche forse da quella parte sarebbe meglio non spingere, aspettare.
Però no, comunque,
meglio spingere con Tavares lì e Zaccagni,
esatto. No, detto questo, se la deve giocare a viso aperto, la Lazio deve provocare un po' la Juve e poi vedere come va. Però deve stare molto attenta, perché se mostra il fianco la Juve sa uscire bene e può far male.
Può far male. Garbo, come ti aspetti? Calcio d'inizio, pronti, partenza e via?
Partenza molto cauta, lunga fase di studio, anche perché la Lazio sta bene che se la Juve fa un gol poi fargliene un altro diventa molto difficile pareggiare, perché è una squadra che, come abbiamo detto, ha subito una sola rete in 7 partite. Quindi deve stare molto attenta a non subire gol la Lazio, per questo immagino una partenza molto cauta, e non credo che la Juventus andrà all'attacco di sprombattuto così sin dall'inizio.
Strategia a confronto abbiamo titolato con Motta e Baroni, le loro foto alle nostre spalle. Bonanni, cosa ti aspetti?
Ma io mi aspetto che la Juventus provi a giocare, provi da lì ad aprire un
po'. A fare la partita?
Sì, secondo me sì. Secondo me sì. E la Lazio, non dico che me la aspetto attendista, perché probabilmente sbaglierebbe, però la Lazio ha tanta gamba per poter andare a riattaccare gli spazi che può lasciare la Juventus, col fatto che comunque c'è molta interscambiabilità nei ruoli. Io me la giocherei in questa maniera, e sono convinto che la Lazio, se riesce a reggere i primi 15-20 minuti, poi diventa una partita rognosa per entrambe.
Sì, potrebbe essere. Braglia, come te l'aspetti?
Partita noiosa.
Davvero?
Sì. Penso che sia una partita a specchio, proprio quindi difesa riccio, attacco a farfalla nel caso, però se penso che da una parte la Lazio non si può esporre, quindi, perché se prende il gol, come giustamente ha detto, mi sembra, Buonanni, dopo diventa un casino fare gol alla Juve, e quindi secondo me Roma-Inter sarà una partita spettacolare.
Roma-Inter sarà una partita spettacolare? Quindi sì. Botti lì, ti aspetti?
Sì, secondo me sì.
Stai facendo preoccupare in Pallomeni, eh?
Dopo io dico il risultato dopo.
Sì, vabbè, allora andiamo.
Già lo so.
Andiamo ai risultati. Andiamo ai pronostici.
Vai.
Dobbiamo trovare uno stacchetto, caro Andrea. Dobbiamo lavorare. Oh, bello, mi piace. Allora andiamo a questi pronostici di giornata. Cominciamo da chi sta in testa alla classifica. Insomma, diamo precedenza al number one.
Non sappiamo ancora come mai sia in testa alla classifica.
Però sta lì davanti. Juventus Lazio Braglia, 15 punti. Vai.
Juventus Lazio 0-0.
Mamma mia, tutta sta cosa 0-0. Roma Inter.
Ho detto che è una partita noiosa.
Infatti no, Roma Inter. 0-0.
Roma Inter 3-2 per la Roma.
Vabbè, allora. Empoli Napoli
0-2.
Bene. Andiamo da Impallomeni. Stefano, Juventus Lazio.
Vince la Lazio 2-1.
Roma Inter.
Vince la Roma 2-1.
Empoli-Napoli
1-1.
Bene. Massimo Bonanni, Juventus-Lazio
1-2.
Roma-Inter
1-3.
Ecco, te pareva.
Empoli-Napoli.
Ma quanto è laziale Bonanni, è una cosa vergognosa.
0-3, però mi sento attaccato
in
questo momento.
Vabbè, ho capito. Ma avesse mai fatto, ha dato a Roma vincere? Mai, ma anche per sbaglio.
Perché io devo dare, scusami.
Vabbè, se vabbè.
Tu l'hai data vincente, Lazio, sotto si è sentito.
Sì, infatti, a Torino io gioco per i pronostici.
Allora, prima di Daniele dico anche i miei. Io Juve-Lazio 2-1, Roma-Inter 1-3. Empoli, Napoli 0-3.
Tutti bagnati, tutti sudati.
Garbo, Juventus, Lazio
1-0.
Roma Inter
1-2.
Empoli, Napoli
0-2.
Vabbè, ci siamo, abbiamo fatto tutti i pronostici.
Benissimo.
E vediamo un po' che succede. Insomma, c'è grande fiducia però nell'Inter, devo dire la verità, complessivamente. Ad eccezione di te, Braglia. Ad eccezione di te, Braglia.
Braglia quel 3-2.
Quel 3-2 tu dici che potrebbe essere significativo.
Ricca di gol, partita pazza, poi risolta.
Considerando che qualche problemino in difesa l'Inter l'ha palesato, potrebbe pure prenderli due gol,
Risolta un calcio di rigore all'89esimo con il VAR.
Sì, già sta a fare la partita fra i Pallomeni, hai capito? È scatenato
Simone,
pure
3-2 così.
Allora, ma come fa a vincere la Roma con l'Inter, ragazzi? Ma
infatti,
siate seri.
Ma ci possono essere sorprese della giornata, no?
Sì. Tu poi dice Marco, la storia della difesa della Juventus è forte, è finita, senza Bremer ho paura di una goleata. Ma quale goleata, ragazzi? Ma state buoni, ma quale goleata? Ma che adesso Bremer smonta tutto il castello? Ma pure voi avete questa convinzione?
Non è che puoi pretendere di mantenere la porta
un gol sul calcio di rigore,
Sempre e comunque, quasi sempre.
Vabbè. Hai questa convinzione, Garbo?
No.
Nemmeno io. Braglia, tu c'hai la convinzione che si smonta tutto il castello perché manca Bremer?
Ma là,
no, ci credo nemmeno.
Per me la Lazio un gol glielo fa, poi non so come va a finire. Ma
un gol su azione, perché allora oggi ha preso un gol su calcio di rigore la Juve.
Appunto,
vediamo. Pure se un gol su azione potrebbe pure prenderlo da una squadra che segna molto e gioca in una certa maniera. Bonanni,
perdonami, ma se Stefano ha detto 1-2, per me un gol lo prende. Ne prende due per te, non uno.
Vabbè, ho capito, lascia perdere il pronostico, però il pronostico non sa, mica sono io di frate indovino.
Vabbè.
Un gol lo prenderà la Juve su azione, no? Caso di probabilità.
Bremer è un giocatore importante, sì, no, per la Juve.
Per me ha ragione l'ascoltatore, alla lunga la senti. È un'assenza che poi senti.
Ma infatti la Juve andrà a gennaio a prendere un difensore.
Poi comincia il freddo, comincia
ragazzi, cose, ci fermiamo. Vi auguro un buon fine settimana. Braglia, Bonanni e Garbo, a presto, a lunedì con tutti. Ciao ragazzi,
ciao,
un abbraccio.
Ciao.
Mamma mia, adesso andremo un po' a delle sfide di campo. Quindi tra poco ritorniamo, facciamo un po' di giochi. Arrivano altri amici, quindi preparatevi.
Prepariamo.
Sei pronto? Sì, vai, sì. Via, tra poco.